facile trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, anzi credo sia impossibile, una cosa che vada bene a tutti credo che sia una cosa impossibile. Avevamo parlato all'epoca, avevamo detto appunto di fare un piano, e lo faremo, strategico, che potrebbe riguardare anche dei parcheggi a pagamento per i residenti, come succede a Rovereto, Riva, Garda, per cui delle zone dedicate ai residenti dove potrebbero pagare un abbonamento annuale, no, per poter parcheggiare. Potrebbe essere anche di valutare di fare dei parcheggi a pagamento anche proprio per il centro storico. Ala oramai sta diventando un centro importante, credo che siamo uno dei pochi centri di una certa levatura a non avere ancora parcheggi a pagamento, per cui sarà un ragionamento che magari potremmo fare anche insieme, perché sono quelle cose che potrebbero essere anche magari valutate e definite assieme, perché sapete che mettere mano alla mobilità non è cosa semplice, perché noi l'abbiamo fatto 2-3 anni fa chiudendo via Bresciani, non è stato facile gestire la questione. Quindi abbiamo qualche idea comunque di nuovi parcheggi, per esempio nell'ex Canonica che è stato citato prima, lì c'è quel terreno molto grande di 4.000 metri quadrati, lì il nostro ufficio tecnico sta predisponendo un progetto dove verrà una grande area verde anche a disposizione della scuola, dove si potrebbero realizzare un po' di parcheggi nella parte in adiacenza all'edificio, insomma, per cui un po' calare un po' la tensione in quelle zone. Non ci sono tante altre aree, per la verità, che si potrebbero dedicare a parcheggio. Se pensate, territori comunali a disposizione non ce ne sono, dove si potrebbe dire domani mattina facciamo un parcheggio, non ne abbiamo, perché vorrebbe dire andare ad acquisirli, fatto salvo che il privato sia disposto a cederli, chiaramente, oppure vorrebbe dire fare interventi sottoterra, interrati. Quelli sono interessanti, però c'è sempre il problema della gestione. Allora, i parcheggi interrati sono mal utilizzati e poco utilizzati. Se proprio non sei obbligato a usare un parcheggio interrato, lo eviti, perché di notte ti fa un po' paura. Se non è curato bene, chiaramente non è bello da vedersi. Ci sono tanti esempi di parcheggi fatti in alcune località, ce n'era uno anche sui giornali recentemente, forse a Pergine, che non è utilizzato perché effettivamente crea dei problemi. A parte i costi rilevanti, perché fare i parcheggi interrati chiaramente non è cosa da poco. Avevamo avuto qualche incontro anche nel passato con delle società che lavorano sui famosi parcheggi pertinenziali, per cui realizzano il parcheggio vendendolo poi a chi lo vuole acquistare, in cambio dando al comune la giusta ricompensa, non tanto in soldi ma in opere. Però su questo dovremmo fare un po' una ricognizione, perché era stata fatta qualche anno fa, ancora credo dalla precedente, nella consigliatura 2010-2015, però mi sembrava di aver capito che c'era stata poca adesione a un progetto di parcheggi pertinenziali. Però è una cosa che si può anche un po' rivedere, insomma. Per quanto riguarda il marciapiede invece, allora adesso l'abbiamo visto appunto anche nelle variazioni di bilancio, partiranno i primi mesi dell'anno prossimo il completamento del marciapiede dal semaforo dell'SS12 fino a via Autari, alla caserma di Carabinieri. Il marciapiede sarà posizionato sul lato destro, scendendo verso Verona, per capirci, pertanto sarà utilizzato, ingrandito e completamente rifatto l'attuale marciapiede, e sarà sempre una ciclo pedonale, per cui avremo la ciclo pedonale che partirà dalla rotonda su di San Martino per arrivare alla caserma dei Carabinieri. Dalla caserma dei Carabinieri alla nuova ciclabile che è in corso di progettazione da via Autari fino alla destra Adige, non sarà fatto un marciapiede, ma verrà realizzato, quello è il pensiero che abbiamo noi, chiaramente verrà realizzato un tratto di ciclabile con la segnaletica a terra, chiaramente segnaletica orizzontale, che si può fare. Stessa cosa valuteremo dalla passerella alla nuova ciclabile via Autari, come gestire un passaggio di biciclette, se con la segnaletica a terra oppure con una futura ciclo pedonale anche lì. La vedo dura, perché il territorio sapete che non è di proprietà comunale ma è della ferrovia, quindi l'interlocutore è molto particolare, con il quale non è facile avere appunto rapporti. Però insomma, l'ipotesi di creare queste reti ciclabili c'è ed è in corso, e anche il progetto della ciclabile via Autari Destra Adige è a buon punto, la stanno progettando i tecnici provinciali, sapete che quello è un lavoro già finanziato, per cui una volta fatto il progetto esecutivo potremo anche appaltarlo, il sogno è quello di appaltare l'anno prossimo, ovviamente questo è chiaro. So che il progetto comunque è a buon punto, la settimana prossima dovrebbe esserci anche un sopralluogo da parte della provincia proprio per definire le ultime cose. Mi sembra di aver risposto a tutto.
Grazie Sindaco. Prego, consigliera Zomera.
In realtà, mi scuso, mi ha fatto venire in mente altre due domande, ma una per curiosità, insomma, dove si pensano di posizionare dei parcheggi a Muravalle? Ma perché appunto ne ha parlato lei, e quindi domanda. E poi l'altra, sempre collegata alla questione parcheggi, c'è però nel DUP la presenza di un'area camper. Quindi questa invece è dislocata in un luogo periferico rispetto al centro storico? Più esatto, sono due localizzazioni.
Grazie. Consigliere Zomer, prego, Sindaco.
Allora, il parcheggio Muravalle, noi abbiamo un parcheggio posizionato a livello di piano regolatore nella zona, andando verso Ronchi, nella zona sinistra, dopo l'ultima casa di Muravalle, sulla sinistra c'è un tratto delimitato da un muro in sassi, non so se avete presente, quel tratto lì è, se guardate il PRG del 2019, appunto c'è una parte dedicata a parcheggi, quella è l'idea chiaramente di farlo lì, non sarà un grande parcheggio perché si potranno realizzare dagli 8-9 parcheggi indicativamente. L'altra sera abbiamo fatto l'incontro a Ronchi, c'erano dei residenti anche di Muravalle, qualcuno ci ha lanciato l'idea di fare un parcheggio scendendo verso Ala, prima dell'ultima casa, verso sud, della penultima, fare sulla parte sinistra, però non c'è. Al momento l'unica area che abbiamo a disposizione, non a disposizione perché è un'area privata, non è del comune, attenzione, però che abbiamo come previsione di parcheggio pubblico sul piano regolatore è quella che vi dicevo prima, e per il momento è la strada che ovviamente seguiremo. L'altra domanda non mi ricordo più. Ah, l'area camper, sì. L'area camper l'abbiamo anche quella prevista come area servizi e multifunzioni, assessore, nel piano regolatore, ed è l'area praticamente di proprietà di RFI, per cui quella in prossimità Passerella o quella vicino alla Subaru, Stefano? Quella in prossimità da Passerella. Parte di quella ovviamente, non tutta. Per cui una parte relativamente comoda perché è vicina al centro, però anche un po' fuori da quello che è la tensione edilizia, per cui insomma sarebbe un'area idonea. Ribadisco, è di proprietà di RFI, per cui a momento opportuno ci sarà anche l'interlocuzione con RFI, oppure sapete che l'arma finale potrebbe essere quella dell'esproprio, l'esproprio che puoi fare solamente però quando hai una progettazione definitiva in mano. Fatto salvo reperire anche le cifre per realizzare tutto ciò, insomma, perché come dico sempre la macchinetta dei soldi ovviamente non c'è, magari ci fosse. Aspettiamo con ansia il PNRR e vediamo se riusciamo ad attingere qualcosina da lì.
Grazie Sindaco per il chiarimento. Ci sono altre domande? Consigliere Mondini, prego.
Dalla lettura degli aggiornamenti al DUP, le sigle a volte confondono, ma visto con soddisfazione che per molte opere è prevista la conclusione entro il 31 dicembre, no? Tra queste ha segnato Tomo Fortina Serravalle, messa in sicurezza per Rete Rocciosa Santa Lucia, riqualificazione del centro Zendri, lottizzazione San Martino, cimitero, teatro Sartori. E quindi bene, nel senso che sono stati programmati e arrivano a conclusione. Vediamo però continuamente che in particolare centro Zendri e teatro Sartori vengono adottate delle termine per coprire le spese o per realizzare quelle opere che in un lavoro insomma non sono state, possono emergere in corso d'opera e quindi è opportuno realizzarle per completare al meglio il lavoro, ma quando avremo veramente disponibili questi spazi per consentire ai cittadini di farne l'utilizzo cui sono destinati. Teatro, vabbè, se vogliamo, per quello che si tratta la socialità è particolarmente sentita come necessità in questo periodo. Il centro Zendri altrettanto, perché è una delle poche forse sale pubbliche, almeno l'unica ad Ala, se escludiamo Palazzo Pizzini, che viene resa disponibile alla cittadinanza in molte occasioni. Grazie
consigliere Mondini, prego.
Ma per la verità ho depositato oggi la risposta scritta alla vostra interrogazione sul centro Zendri, per cui gli è compiutamente risposto tutto, ma l'anticipo visto che me l'avete chiesto. Beh, allora, i lavori del centro Zendri sono iniziati il 18 di gennaio di quest'anno, sono stati ultimati il 15 di ottobre, i lavori sono già ultimati del centro Zendri per la verità, per cui ed è già un utilizzo. È un utilizzo parziale perché è un utilizzo per incontri su prenotazione, perché non so, l'assemblea del condominio, la terza età ci sta già lavorando, giusto assessore? Quindi non a una serata pubblica dove c'è l'indiscriminato entrata di persone, accesso di persone, questo lo potremmo fare più avanti, anche perché dal momento i protocolli Covid, il nostro responsabile del protocollo Covid, che è l'ingegner Passamani, in questo momento consente l'utilizzo di questo tipo. La sala Zendri però è già finita, dal 15 ottobre, c'è la data di ultimazione dei lavori del 15 ottobre. E i lavori chiaramente, il supero di spese, le spese aggiuntive sono dovute a una serie di questioni, chiaramente, perché metter mano a un edificio, a un vecchio edificio, quello che trovi sotto l'intonaco lo vedi solo dal momento in cui togli l'intonaco, per cui lì si sono dovute realizzare alcune opere necessarie, statiche, anche perché abbiamo dovuto fare, e una bella somma è stata dedicata allo studio, all'analisi della vulnerabilità sismica, perché quell'edificio è stato indicato nel nostro piano di protezione civile come uno degli edifici strategici. La legge prevede che, la normativa in essere prevede che gli edifici strategici devono essere dotati di vulnerabilità e di adeguamento sismico. Quindi alcune opere sono state fatte appunto dal punto di vista del miglioramento sismico. Nel corso delle opere si è deciso di rifare anche completamente la copertura, che in prima battuta si pensava di poter mantenere, invece togliendo di qua, togliendo di là, abbiamo visto che c'era necessità anche di risistemare la copertura. Abbiamo deciso di pavimentare, non so se avete visto, il marciapiede fuori dall'ingresso, che prima era semplicemente in cemento, per cui l'abbiamo pavimentato in porfido. Abbiamo fatto insomma una serie di opere che, ripeto, nel vecchio normalmente te ne accorgi dal momento in cui ci metti mano. Abbiamo incrementato degli importi anche relativamente agli arredi, perché nel progetto iniziale probabilmente non erano stati calibrati bene, non so, mancavano i tendaggi. Abbiamo voluto incrementare le apparecchiature elettroniche, per cui il proiettore, lo schermo e quant'altro. Insomma, abbiamo fatto, credo, un ottimo lavoro. Ripeto, è già utilizzabile parzialmente, come dicevo, no? Però è già di fatto utilizzabile. Il teatro invece è un po' più indietro come lavori, perché anche lì si pensava di fare inizialmente solo la copertura e lavorare sulle facciate, invece alla fine abbiamo dovuto mettere mano anche alle quinte interne, perché le compagnie teatrali sempre si lamentavano di alcune disfunzioni interne, per cui ci abbiamo messo mano. Sarà utilizzabile credo con gennaio il Metteatro. Tenete conto che le sale pubbliche solo da maggio di quest'anno che sono utilizzabili, cioè non è che siano stati 2 anni senza, cioè, dal marzo dell'anno scorso al maggio di quest'anno le sale erano off limits e forse lo saranno ancora in futuro, speriamo di no. Quindi solamente negli ultimi mesi, per la verità, però abbiamo avuto, non so se l'ho scritto in interrogazione, ma gli uffici mi hanno detto che abbiamo avuto in questi mesi 9 richieste di utilizzo, per cui miserie assolute, cioè se nessuno chiede non è che hai bisogno di un utilizzo, no? Anche perché effettivamente richieste di assemblee sono veramente poche in questo momento. Sale a disposizione qua ad Ala, a parte la sala Pizzini, ma nell'estate avevamo a disposizione il Palazzo Taddei, l'abbiamo concesso ovviamente a tutti, anche l'anno scorso in occasione, il cortile intendo. in occasione delle elezioni, per cui Palazzo Taddei, il Pizzini, e nelle frazioni abbiamo tutte le sale pubbliche che sono state utilizzate negli ultimi mesi, per cui Pilcante, Chizzola, il Teatro Parrocchiale di Serravalle, che abbiamo la convenzione, Santa Margherita, che è una bellissima sala nuova, fra l'altro, Marani, quindi alla centro un po' di carenza c'è, però, insomma, ripeto, ma non c'è neanche Arunchi ed Handicap, certo, abbiamo fatto l'incontro all'Handicap l'altra sera, una struttura bellissima, è vero, ci metti 5 minuti di macchina ad arrivarci, però insomma è ad ala, anche quella. Chiaro che poter muoversi a piedi anziché in macchina è più comodo, su questo non c'è dubbio, però la possibilità di fare c'era in ogni caso, ma questo nel comune, non fuori comune. Tutto qua. Nell'interrogazione che ho depositato oggi c'è esplicitato un po' meglio questa questione.
Grazie mille Sindaco. Ci sono altri interventi, domande? Consigliera Zomer, prego.
Grazie. Grazie mille. Grazie. E sempre riferito al tema sale e anche collegandomi all'ottimo lavoro che sta facendo il Comune sul tema della digitalizzazione. C'è inserito tra gli obiettivi, adesso perdonatemi, ho perduto il capitolo perché sono andata direttamente al punto degli obiettivi, la volontà di inserire un co-working. Anche qui chiedo, è inserito nel DUP, ma ci sono prospettive triennali o ci sono prospettive più ravvicinate? Proprio perché credo che questo sia un momento anche particolare in cui potrebbe essere una vera risorsa per il nostro comune, proprio perché molti si trovano in una situazione di scelta, magari tra un lavoro agile e un lavoro invece in ufficio, a Trento o altro, dico Trento, potrebbe essere Verona, potrebbe essere Rovereto, e magari avere uno spazio qui di condivisione potrebbe essere, logicamente parlo in un breve periodo e non in un lungo, una vera risorsa per tutta una fascia, mi viene da dire, anche di interessati. E chiedo appunto se questo punto è inserito o ha già una prospettiva operativa. Grazie.
Prego, Sindaco.
Ok. No, tutto quello che è inserito nel DUP ha una prospettiva operativa, no? Questo, lo ripeto, è il sogno e l'auspicio. Per quanto riguarda il co-working, beh, innanzitutto per fare il co-working ci vuole lo spazio, questo non si piove, no? Perché altrimenti senza spazio, ed è per quello che dicevo, un palazzo share di turno potrebbe essere utilizzato in parte anche per quello, no? Perché se non hai gli spazi, chiaramente devi, o li hai e li devi completamente ristrutturare, e noi ne abbiamo alcuni che potrebbero essere adatti allo scopo, sto pensando all'edificio di Parco Righi, sto pensando al cantiere comunale se si sposteranno all'ex Pasqualini i nostri ragazzi del cantiere. Però allora c'è una prospettiva perché la Federazione delle Cooperazioni ci ha presentato un progetto che stanno già facendo in altre località trentine, un progetto in cui la federazione o le federate di questa struttura mettono a disposizione degli spazi per appunto smart working o co-working. Io ne ho visitato uno per la verità in Val di Sole, a Mezzana, dove è stato fatto un esempio di questo tipo, dove lì c'era la cassa rurale che ha dismesso, causa fusione, ha dismesso una parte del proprio edificio e lì sono stati realizzati dei locali molto interessanti dove possono lavorare quelle persone che effettivamente evitano di spostarsi. È un'idea che stiamo valutando anche noi, ed è un'idea sicuramente interessante, la stiamo un po' accarezzando, dobbiamo effettivamente, stiamo cercando anche di farla in partnership con qualcun altro che sia legato un po' al mondo della federazione, ed è un'idea insomma che ci piacerebbe portare avanti, questo sì, perché ne abbiamo parlato anche con la provincia, fra l'altro l'assessore Spinelli l'aveva anche promossa e l'aveva appoggiata questa operazione della federazione perché è ritenuta sicuramente interessante, perché uno esce di casa, perché fare lo smart working, adesso qua io parlo ovviamente a livello personale, questa è un'idea mia, personalissima, fare lo smart working, smart working a casa può essere interessante, però magari avere la possibilità di uscire di casa, farsi la barba la mattina e mettersi la camicia invece che stare in pigiama, magari è un attimino meno brutalizzante, diciamolo così, no? Anche se, per carità, io non l'ho mai fatto, ma chi può stare a casa propria a lavorare, ben venga. Però magari l'uscire di casa, socializzare con qualcuno in spazi condivisi e evitare di prendere la macchina o il treno per andare a lavorare, ecco, questa è un'idea che credo potrà concretizzarsi se si concretizzeranno alcune questioni su cui stiamo un attimino discutendo, questo sì, per cui speriamo che diventi operativa, perché noi ci crediamo, non solo per lo smart working, ma anche per mettere assieme qualche giovane magari che non può permettersi uno spazio tutto suo perché non riesce a contenere i costi, e quindi mettersi insieme a qualcun altro potrebbe essere interessante, ecco, anche questo. Sì. Una cosa che vorremmo fare.
Grazie mille, Sindaco. Ci sono altri interventi?
Vorrei
un attimo solo.
Scusate, ecco. E chiedo scusa, riguardo il parco giochi di Serravalle, ecco, che risulterebbe sottodimensionato, o perlomeno ci sono dei giochi non adeguati per tutte le età dei ragazzi, eccetera. C'è la prospettiva di fare, di ampliarlo, di trovare qualche altra soluzione che possa, ecco, essere abbordabile a tutte le età, ecco, dei ragazzi, ovviamente.
Grazie, consigliere Giorgi. Prego, sindaco.
Scusa, probabilmente ero prenotato prima io. Sì, no, volevo solo... Posso un secondo? Stiamo facendo interrogazioni, punto di domanda innanzitutto.
Effettivamente forse questo punto non riguarda il DUP. Quelli precedenti sì, questo punto è un po'... Prego.
Dicevo, per quanto riguarda la manutenzione degli arredi, ecco, dei parchi gioco, insomma, era per quello che mi riallacciavo, se era contemplato anche quello. Tutto lì, non è che ha fatto.
Va bene, grazie. Lasciamo rispondere il sindaco, poi passo la parola al consigliere De Rossi.
Ma allora, questo, dicevo, è stato un punto che in maniera molto diffusa ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto l'incontro pubblico a Serravalle, perché il problema di Serravalle è sicuramente mancanza di parcheggi e anche di uno spazio verde adeguato. Lo spazio verde davanti al teatro non è di proprietà comunale, ma è di proprietà della parrocchia, per la quale noi avevamo una convenzione per il primo parchetto, quello a verde, perché sapete che c'è un parchetto e a fianco c'è l'area sportiva. Il Comune aveva da anni una convenzione per la manutenzione di quel parchetto, l'abbiamo modificata la convenzione l'anno scorso con la parrocchia per poter avere l'utilizzo dell'intera area sportiva e verde, perché avevamo deciso di riqualificarla chiaramente, no? È piccola, però insomma è l'unica che in questo momento c'è. Lavori fatti, ci sono costati 60-70 mila euro per la verità. Abbiamo messo dei giochi completamente nuovi dedicati ai bimbi dell'asilo, visto che c'è l'asilo lì. Alcune mamme si sono lamentate perché i giochi erano per bambini troppo piccoli, allora abbiamo detto che alcuni li cambieremo per bambini un po' più grandi, quelli delle elementari per capirci, purché non sia, no, poi non venga qualcuno a dirci che non va bene neanche quelli, cioè o una o l'altra, come si suol dire, no? Aree verdi nel PRG 2019, ne abbiamo una a sud di Serravalle prevista come parcheggio di Chizzola, come parcheggio di Muravalle, fatto salvo recuperare le cifre necessarie, le porteremo avanti anche quel progetto lì, però intanto l'unico spazio che abbiamo e che non è nemmeno nostro è quello.
Grazie sindaco, do la parola al consigliere De Rossi.
Consigliere Giorgi, pensi che a Chizzola si sono lamentati del contrario? Dicevo che al consigliere Giorgi che a Chizzola si sono lamentati del contrario, ovvero in tutti e due i casi parchi uguali, tra l'altro parchi di proprietà della parrocchia di Ala e dati in concessione al comune. Tutti e due hanno a fianco una scuola materna, gli anni di frequenza sono quelli per tutte e due le realtà, non cambiano. A Chizzola si sono lamentati, e sono anni che ci si lamenta dei giochi per bambini troppo grandi, a Serravalle il contrario. Quindi va forse anche da genitore a genitore, e gli uffici si stanno facendo in quattro per riuscire a incastrare e a dare una dimensione ai nostri parchi adeguata per tutte le età e per tutte le utenze. Io sono dell'idea che vicino alle scuole materne sono ottimi dei parchi con dei giochi più adeguati a un'età dai 0 ai 6 anni, vicino alla scuola elementare dai 6 in su, vicino alla scuola media e alle scuole superiori magari dei centri per le associazioni o comunque dei centri sportivi, come in realtà anche qua da là abbiamo, perché le società sportive ci sono.
Grazie mille consigliere De Rossi. Ci sono altri interventi riguardo al punto del DUP? Consigliere Mondini, prego.
Ne avevo altri, ma purtroppo devo scappare. Volevo però mettere un po' il punto su questa voce, che magari è di interesse anche di altri. C'è una tabella a un certo punto che parla di alienazioni e dismissioni, e poi si vede bella evidenza la dismissione del cartodromo. La domanda è prettamente, insomma, è quantitativa, se non tanto di prospettiva, che vabbè, il sindaco è stato molto chiaro nella riunione con la giunta a cui ha partecipato Pilcante. L'anno scorso era questa stessa voce, era 1.086.000, ora la troviamo a 383, 1.065.000, vabbè. Volevo capire, c'è una nota sì esplicativa che dice che, come immagino insomma necessario, il valore del sedime più le opere costruite è questo che ha determinato questo importo, e lascia quindi spazio. È un importo prudenziale rispetto a quello che ritengo, insomma, si auspica possa essere il valore di realizzo. E volevo capire se qual è il percorso che con questa operazione il Comune ha messo in atto, e se è motivato da una prudenza come naturale, insomma, non ho dubbio che sia applicata, ma ci sia magari qualcosa che si sta palesando. Ricordo che nei primi mesi del 21 l'associazione che gestisce il cartodromo aveva inviato una comunicazione che lanciava la prospettiva di crescita di quella struttura, e chiedeva viceversa al Comune di sostenere delle spese e fare degli investimenti. Quindi volevo capire cosa si sta muovendo in quest'ambito. Grazie.
Poi del valore glielo dirà la. Allora, nel DUP è previsto 7,36 in questo momento il valore del cartodromo. DUP prevede 7,36, ma quello precedente probabilmente, questo l'ultimo è 7,36. Questo è quel figatore, no?
Pagina 12 dell'allegato della settima variazione.
La la mia osservazione partiva dal DUP che ci è stato inviato, non tanto come variante numero 7, ma precedente quello integrale.
Ma 7,36 è valore empirico chiaramente, perché tutti i beni che sono previsti in alienazione vanno a coprire una parte delle opere che sono a bilancio, no? Anche perché le opere che metti a bilancio le puoi realizzare con proventi che vengono dalle economie proprie, dalla provincia, dai finanziamenti dello Stato, da quant'altro, per cui anche dalle alienazioni. Quindi il cartodromo in questi ultimi anni è sempre stato messo come parte in alienazione. Non c'è nulla che bolle in pentole se non il fatto che il primo di marzo scade il contratto, punto, e tutto quello che è del cartodromo passa in proprietà al comune. Comune che fino ad ora non ha avuto nulla, in quanto per i 30 anni passati chiaramente il comune aveva messo all'epoca a disposizione il territorio dove è stato costruito il cartodromo è stato costruito a spese e cure dell'associazione. Per cui il comune non ha versato un euro in questi anni, non ha fatto manutenzione perché è tutto carico dell'associazione. Col primo di marzo verrà appunto, diventerà in proprietà del comune, il comune quindi dovrà decidere come prevede la normativa di mettere a reddito, di vendere o di valorizzare il bene. Queste sono le tre scelte che abbiamo a disposizione, null'altro, non possiamo sicuramente lasciarlo lì. Che venga sui beoni, come si suol dire, no? Questo è poco ma sicuro. Affittarlo può essere una soluzione, però affittare un bene di quel tipo vuol dire avere per il comune una gestione di fatto indiretta, perché le manutenzioni poi sono sempre a carico dell'ente proprietario, vedi piscina per capirci, quindi non vedo il vantaggio che potrebbe avere il comune a tenere in affitto una questione di quel tipo. E quindi l'altra soluzione è quella di vendere eventualmente. Se si decide di fare sia l'affitto che la vendita, bisogna fare una gara al quale potrà partecipare chiunque, per cui anche l'attuale gestore, che nella sua lettera che lei ha citato, una visione bellissima, però il comune, scadenza contratto, deve decidere cosa fare, o se lo tiene e lo gestisce con la dottoressa Strata che va lì uno, oppure cosa può fare? Se lo dà in affitto deve fare una gara, se lo vende deve fare una gara a quale può partecipare tutto il mondo. Chiaramente quella è un'area sportiva ai fini del piano regolatore, l'area sportiva è utilizzata a cartodromo. L'ho detto anche l'altra sera sia a Marani che a Picante, venisse la società ciclistica di non so dove che vuol farsi il circuito di bicicletta e lo acquista o lo affitta al prezzo che indicheremo o che vincerà la gara, ben venga. Oggi è un cartodromo quello lì ed è nello stato di fatto in cui si trova, appunto. Che possa avere o no futuri sviluppi, questo lo deciderà chi sarà il futuro proprietario o il futuro gestore, questo si vedrà in futuro, ma io so semplicemente che il primo di marzo scade tutto, per cui entro quel momento dovremmo essere pronti, anche perché l'ultimo giorno vorrà dire anche l'ultimo giorno di attività, non è che si può rinnovare il contratto non è rinnovabile, finisce, punto. Quindi il comune dovrà decidere cosa fare. Ribadisco, i valori non so cosa riusciremo a portare a gara, noi faremo una base d'asta, chiaramente questo è il minimo, nelle gare pubbliche c'è una base d'asta. Se ci sarà qualche interessato lo vedremo al momento opportuno, se decideremo di venderlo, e vedremo cosa riusciremo ad incassare. Ribadisco, da anni nei bilanci comunali la cifra del cartodromo gira per finanziare opere, appunto, tutto qua, comprese le scuole, se vogliamo fare le scuole da qualche parte i soldi dobbiamo anche trovarli, no? Quindi ecco, questa è l'unica cosa che bolle in pentola, è questa, che dobbiamo definire a breve cosa fare, anche perché fare una gara di quel tipo non è che la fai in una settimana, chiaramente la devi fare sperando poi che ci sia qualcuno che è interessato a metterci, perché insomma hai visto la piscina siamo stati fortunati a trovare un gestore, se non c'era un gestore si poteva chiacchierare all'infinito, ma la piscina rimaneva lì. E siccome i tempi non sono sicuramente tempi estremamente positivi, speriamo di poter trovare un interessato, sia se decidiamo di fare un affitto, su questo faremo delle valutazioni, ma non, cioè, credo che sia impensabile fare un affitto di una struttura di quel tipo, cioè il comune dovrebbe tenersi a gestione un circuito di quel tipo, incassando probabilmente anche quattro soldi, perché non so cosa potresti chiedere di affitto per una gestione di quel tipo lì, per cui insomma credo che alla fine l'idea sarà quella di cederlo a chi sarà il miglior offerente, appunto, partendo da una base che stabiliremo. Noi stabiliremo una base, chiaramente, con delle stime, questo è chiaro, e sotto quella stima non si potrà scendere sopra all'infinito, come è nelle gare pubbliche. Quindi ben venga se l'attuale gestore, che si sta anche comportando bene, sta lavorando bene, vorrà partecipare alla gara, ne saremo felici, insomma.
Grazie mille, Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliera Zomer.
Grazie. E se posso, un passaggio velocissimo su questo punto. Immagino che, vabbè, appunto si parla qua di triennale, ma il primo di marzo è non dietro l'angolo, ma probabilmente dietro l'angolo della piazza, e quindi immagino che ci sarà modo di parlarne più lungamente qui in Consiglio. Mi chiedo invece, più che altro perché personalmente mi scuso, mi era sfuggito la pagina 12 del DUP collegato alla variazione, che riporta appunto 736. Io ero rimasta al DUP collegato a ciò che abbiamo ricevuto noi consiglieri il 6 di novembre ed era 383, mentre riporto qui, come ha detto il collega prima, avevamo 1.065. Mi fermo solo sulla parte, senza dilungarci molto sulla questione, perché appunto immagino che rispetto alle possibili decisioni si passerà poi in consiglio, ma com'è possibile una variazione così ampia? Cioè, comunque parecchio.
Grazie, consigliera Zomer. Do la parola all'assessor Speziosi per la risposta.
Allora, inizialmente nel DUP è stato messo un valore ipotetico che era dato semplicemente da una valutazione interna, non ufficiale. Successivamente, come c'è scritto a pagina 12, è stata redatta una stima dall'Agenzia delle Entrate, e questa stima ha appunto mostrato un valore che abbiamo poi reso ufficiale mettendolo nel nostro DUP. Quindi il valore viene esposto nell'anno 2022, anno di scadenza del contratto con il gestore attuale. Di conseguenza abbiamo un valore fissato in questo momento, che va ovviamente a coprire parte degli investimenti che abbiamo a bilancio, mentre prima era un valore ipotetico che potevamo appunto distribuire, giostrare un attimino, perché non c'era neanche ancora l'ufficialità. Quindi la discrepanza fra un documento e l'altro, perché da pochissimo tempo abbiamo questa stima e quindi abbiamo potuto rendere ufficiale un valore, cioè che vuol dire una stima minima del valore del bene. Esatto.
No, si partirà da dove si vuole.
Sì.
Non meno di quella cifra lì.
Esatto. Altrimenti si incorre, insomma, il problema.
Sta a noi la scelta di dove partire, chiaramente, no?
È un'indicazione, di partenza.
Il tuo appartamento vale 100.000, tu lo puoi vendere anche a 300, 400, 500, in base a quello che ritieni tu.
Prego, prego, consigliere.
Sì, concordo con quanto ha detto adesso dal sindaco, e grazie per la spiegazione. Era di fatto, diciamo, la cifra che saltava all'occhio era quella chiaramente bassa, cioè se avessimo trovato il 6,80, e probabilmente errore mio nel non leggere entrambi i DUP a confronto, la cosa era chiaramente più chiara. E se posso, procedo con un'altra domanda che si collega, se vogliamo, a questa del cartodromo, in quanto c'è una dismissione si parla di una dismissione all'interno del punto del turismo. Pagina, adesso mi sono appuntata pagina 18, e si cita la volontà di valorizzare il camping in località Sega, però poi si ritrova il camping all'interno delle dismissioni. In parallelo a questo comunque ci sono delle manutenzioni che immagino a un certo punto il camping debba avere, mi sembra per 60.000, non vorrei sbagliarmi, in programma per il, all'interno del DUP. E non so l'anno perché appunto mancando la parte operativa, però volevo chiedere appunto qual era la, il collegamento, la coerenza tra la volontà di una valorizzazione e poi la procedura di dismissione. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Passo la parola al sindaco.
Ma insomma, i bilanci sono fatti anche in questo modo, chiaramente, no? Tu hai un bene, hai delle spese da, di entrata e di uscita, per cui devi valorizzare tutti i beni che hai, questo è chiaro. Dopo, ripeto, un bene può essere alienabile se non trovi un finanziamento diverso, puoi decidere di tenerlo se hai un finanziamento per coprire un'altra opera. Quindi è chiaro che tutti i beni che noi abbiamo li mettiamo in alienazione, quelli che ovviamente a parte il municipio e le scuole, quello che non utilizziamo direttamente noi lo mettiamo nelle dismissioni, anche perché è così che deve essere. Il contratto del campeggio scade nel 2026, per cui anche lì chiaramente in quella scadenza si dovrà decidere cosa farne. Adesso prendiamo 100 euro all'anno, mi sembra, di affitto, se ricordo bene. Capite che a fronte delle manutenzioni che dobbiamo fare non credo sia una cosa estremamente intelligente rifare un contratto di quel tipo, o allora a sto punto si valuterà anche effettivamente se fare una gara per la gestione, se fare una gara per la vendita. Intanto noi a bilancio l'abbiamo previsto come alienazione, però fino al 2026 c'è e non possiamo venderlo fino a prima del 2026 chiaramente, e quindi insomma dobbiamo fare le opere minimali per mantenerlo, pensando poi che se si decide di tenerlo sarà sicuramente da valorizzare, perché bisogna portarlo un po' al passo dei tempi, no? Perché insomma è un campeggio bello, però datato ormai e purtroppo insomma utilizzato, per carità, però non più adatto con i tempi che richiedono e le modalità che richiedono i campeggiatori al giorno d'oggi, insomma, no? Che hanno sicuramente qualche esigenza in più rispetto a 30 anni fa, insomma.
Grazie sindaco. Altro? Consigliere Zomer, prego.
Il microfono si rifiuta, troppe. No, se posso passo alla parte, un paio di domande, di dubbi. E, no, grazie per la risposta rispetto al, al camping. Quindi di fatto c'è in quanto possibilità, ma sicuramente non potrà essere in quella annata lì. Don Colt. Passo velocemente una domanda rispetto alle convenzioni. Leggo pagina 34, concessioni, chiedo scusa. Leggo pagina 34 che fino al 2021 ci sono tre concessioni in essere: distribuzione gas metano, gestione servizio idrico, gestione servizio pubblicità e affissioni. Nel 22 ne sono previste solamente due, con la specifica poi puntuale sotto che il contratto con il terzo specificato, che è l'ICA, scade il 31-12. Volevo chiedere se era previsto un bando, se è previsto un rinnovo, se il comune autogestisce la cosa, quindi chiedere informativa rispetto a questo. Grazie.
Grazie consigliera. Prego assessore Speziosi.
Ok, e sì, è in scadenza l'anno prossimo e ne ho parlato proprio con la responsabile del, dell'ufficio tributi e diceva che probabilmente si potrebbe attuare un rinnovo perché altri comuni hanno fatto lo stesso, in quanto ci sono delle condizioni che possono essere vantaggiosi per l'ente. Comunque in fase di valutazione, ovviamente a scadenza, si approfondirà la questione, si vedrà se è rinnovabile o se si dovrà fare un bando eccetera. Comunque è prossima la scadenza.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera.
Grazie. E quindi per ritornare su questa, quindi di fatto al 31, cioè per il primo di gennaio ad oggi non c'è una previsione su cosa si farà per le affissioni. Ok, quindi chiederemo poi nel prossimo. Grazie. E passo alla parte proprio di... ho paura di sbagliare il titolo, di fatto alla parte delle opere e dei finanziamenti. Prima nella variazione abbiamo visto la questione del marciapiede, che da 440 è passato a 690. Ho visto che nella variazione di bilancio era di 200.000, però la differenza è di 250.000 all'interno di quella pagina. Chiedo solo un momento e apro la pagina corretta e magari raggruppo un paio di domande così velocizziamo. Sì. Penso se siete tutti d'accordo. Pagina 58 del DUP, e appunto la realizzazione del marciapiede del tratto della SS12 in Viale Malfatti, Viale Autari, passa da 440 dell'anno scorso a 290. E chiedevo come mai di questo cambiamento così cospicuo. Procedo scendendo, rifacimento dei muri di sostegno delle strade comunali passa da 15.000 a 150.000. E volevo capire se era... confuso come può succedere o se veramente c'era una motivazione di questo aumento. Sempre per procedere rispetto a un aumento nella stessa pagina abbiamo manutenzione straordinaria ponte località Pondal dell'Ares che passa da 8 a 30.000 e quindi anche su questo volevo chiedere. In parallelo lo stesso, la realizzazione, in questo caso però una diminuzione molto ampia, quindi volevo capire se era già stata fatta o meno, passo alla pagina dopo, realizzazione del misuratore di portata per la sorgente acque nere che l'anno scorso era a 10.000 e quest'anno è a 1.000. E quindi se era stato fatto perché lo vedevo all'interno degli obiettivi o se quindi questa era una rimanenza, perché era di fatto, è credo uno dei pochi punti a scalare all'interno dei punti realizzati. E ho riassunto, spero sia comodo, grazie.
Grazie consigliera, do la parola all'assessore Speziosi.
Dico la verità che non ho qui la copia di tutto il DUP, ma ho solo alcuni punti, quindi non ho sotto mano le pagine che sono state citate. Al di là di questo, se nell'anno 2021 c'è un importo e sotto abbiamo una variazione, non so se si riferiva a una variazione nello stesso anno, si riferiva a una variazione nell'anno, all'interno dello stesso anno oppure una variazione dell'anno successivo?
Aspetta, differentemente dall'anno scorso noi non abbiamo ricevuto la parte strategica che pianifica sui 3 anni, abbiamo ricevuto solo la scheda 1, non abbiamo la scheda 2 e la scheda 3. In questo DUP, quindi io mi baso unicamente sulla scheda 1 e quindi sul valore complessivo, se porto il parallelo con il DUP dell'anno scorso, però non vorrei sbagliarmi io nel leggere la documentazione. Cioè, mentre qui avevamo la scheda 1 che era banalmente verticale con i cosa e ammontare, e nella scheda 2 avevamo oggetto, ammontare totale, pianificazione sul triennio. La seconda parte non l'abbiamo, quindi le mie domande sono riferite al totale.
Sì, non avendo qui il documento. Comunque, in ogni caso, se abbiamo una previsione di importo che può essere 10.000, come quella citata delle acque nere, e successivamente c'è un'integrazione di 1.000, vuol dire semplicemente che l'opera è stata eseguita ed è stato integrato l'importo per poter portare a termine per il completamento finale dell'opera. Quando c'è questo caso, mentre nel caso in cui ci sono variazioni più importanti, ovviamente c'è una previsione di opera che può essere come quella del marciapiede, che successivamente, come da ultima variazione di bilancio, abbiamo dovuto incrementare per una maggiore spesa prevista, insomma. Quindi un'integrazione.
Aggiungere per comodità, quando tu... vai, metti a bilancio un'opera per la quale non hai un progetto, chiaramente fai una stima empirica, non spannometrica ma empirica, per cui insomma la stimi sommariamente. Chiaro che dopo con un progetto definitivo ed esecutivo hai il totale definitivo e allora l'opera può cambiare. se è nello stesso anno invece il discorso di esigibilità o no, magari opere iniziate per le quali parte è pagata e parte no, per cui vengono variate. Per cui è difficile rispondere puntualmente al perché si è alzato o abbassato, se non abbiamo qua progetti e quant'altro, no, questo non riusciamo a dirlo, insomma, in questo momento, no. Ci sono dei piani economici, ripeto, ma le differenze sono queste. Entrate e uscite nel corso dell'anno, opere mezze fatte e mezze da fare, tipo la chiesa di San Giovanni, no? Abbiamo per 130.000 euro spostata nell'anno prossimo, però ne abbiamo già fatti per 400, ipotesi, no? E dopo, ripeto, in bilancio di previsioni stimi una cifra, però, ripeto, in maniera empirica, dai tecnici, non è che vengono fatte dal barista, vengono fatte dai tecnici, però base a una stima sommaria. Progetto definitivo ed esecutivo chiaramente va ad analizzare tutti i dettagli.
Grazie sindaco. Prego assessor Gatti.
Era solo per integrare quanto detto già dal sindaco e dall'assessore a riguardo del discorso dello stramazzo sulle acque nere. I 30.000 e i 1.000 è perché in effetti l'opera è già stata realizzata ed è in funzione. Stiamo raccogliendo i dati per verificare quella che è la portata della fonte, noi ne avevamo già parlato, se vi ricordate, qua in consiglio, nel senso che l'acquedotto di Ala ha delle grosse problematiche legate all'attuale sorgente della rocca e stiamo cercando di capire, anche su indicazioni di Novareti, se questa fonte, che è quella delle acque nere, è idonea per garantire la portata d'acqua, oltre che la qualità, per l'abitato di Ala. Però le opere sono in funzione, stiamo facendo le registrazioni.
Grazie, assessore. E, consigliera Zomera, altri interventi?
Se posso, vabbè, logicamente è vero, immagino ci possono essere delle variazioni. Questa saltava all'occhio perché comunque era, insomma, sempre facendo il paragone prima dell'ammontare degli immobili o di una spesa, insomma, se io preventivo una spesa e questa raddoppia è tanto. Però il più era che proprio era un'altra cifra ancora rispetto a quella che abbiamo approvato in variazione di bilancio. Magari non si so se si può fare un appunto per il prossimo consiglio e avere notizia. Cioè, ci sono 50.000 euro di in più ancora rispetto alla variazione attuale. Ancora ulteriore rispetto a questo documento che abbiamo noi. Ok. Ottimo. Mi sembra che ci siamo, noi abbiamo più o meno esaurito le domande, ci sono altre piccole cose, ma credo siano più acerbità nell'approcciarsi a questo tipo di documenti. Grazie mille per le risposte.
Grazie a lei, consigliera Zomer. Ci sono interventi su questo punto? Se abbiamo esaurito la discussione, passiamo alla votazione. Ah, prego, consigliera Zomer.
Non so se essendo appunto il DUP c'è la dichiarazione di voto o meno. Io ho qui una cosa scritta dal collega che ha dovuto andare, Mondini, e nel caso se posso leggere la sua e la mia, sono di fatto le dichiarazioni di voto.
Sì, va benissimo. Prego.
Grazie Presidente, posso togliere la mascherina? Grazie. Il DUP proposto all'esame del Consiglio di questa tornata è stato detto, questa è la dichiarazione del collega Mondini che vado a leggere. Il DUP proposto all'esame dei consiglieri in questa tornata è stato detto risulta tronco in quanto vi è sviluppata la sola sezione strategica e manca la sezione operativa. La scelta, seppur motivata dall'indisponibilità delle condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, consegna ben poco nelle mani di noi consiglieri, che nel ruolo sono chiamati ad esaminarlo, discuterlo, approvarlo, integrarlo, modificarlo. Peraltro, anche se ben poco di diverso di quanto già esaminato nella precedente a febbraio 2021, il DUP in esame è quindi poco significativo per la mancanza di tutte le informazioni riguardanti le azioni effettivamente programmate e gli interventi avviati dall'amministrazione. Ciò nonostante, in attesa di esaminare la sezione operativa, nel momento in cui sarà presentata, di cui si parlava prima a gennaio, ci sentiamo di rilevare alcuni passaggi. In ambito economia, lavoro e turismo, viene finalmente imboccata la strada di un rapporto di partenariato con la provincia per l'avvio e la successiva gestione di un polo museale in realizzazione. Siamo convinti che solo su questa via ALA potrà trarre gli attesi e potenzialmente importanti benefici e ricadute sia per l'immagine sia per gli indotti di carattere turistico, economico e sicuramente non da ultimo culturale. Per la prospettiva della valorizzazione del centro storico leggiamo poi l'interesse per l'acquisto di Palazzo Scherer, come si è parlato prima. Operazione lodevole per la salvaguardia architettonica di una zona centrale di ALA, ma per contro pericolosa per tutte le incognite che comporta e rischia di essere l'ennesima opera incompiuta a discapito anche di altre opere ben più necessarie. Prendiamo l'esempio della scuola o del polo della protezione civile che è all'ex Pasqualini. Nell'ambito culturale, peraltro, strettamente legato al concetto appena illustrato, nel DUP troviamo il riferimento alla candidatura di ALA Capitale della Cultura. L'iniziativa è ambiziosa e importante per focalizzare indipendentemente dall'esito le linee sulle quali ALA della Cultura si dovrà muovere in maniera molto repentina nel prossimo futuro. Tuttavia dal DUP non ne traspare molta convinzione. Altri dubbi che ci sono sorti li riprendiamo qui, ma solo come punti. Il tema della Valdastico, che viene solo citato all'interno delle linee, dello stralcio delle linee programmatiche, ma non viene citato nella prima parte delle linee strategiche. Il tema delle opere pubbliche da concludersi. All'interno della scheda numero 1 che si vedeva prima, l'elenco delle opere senza disponibilità finanziaria. E poi appunto le dismissioni che ci apparivano, qui appunto riprendo i punti in parte anche risposti, le questioni delle dismissioni su cui abbiamo richiesto le domande. Per concludere, le aree ambiente, cultura e turismo si intersecano continuamente nelle loro diverse declinazioni. Non riesco comunque sempre a cogliere dai forti principi ispiratori quale fondamenta che evitano le sbandate e l'inevitabile dispersione di risorse. È quindi con tali interrogativi e per l'impossibilità di leggere una logica ed organica linea di azione che mi sento di esprimere il voto contrario al DUP. Questa è una dichiarazione, appunto il collega non ci sarà la votazione, però era giusto. Se posso, leggo anche la mia. E sono dichiarazioni di voto, non domande, per cui non mi aspetto e non credo debbano esserci, insomma, sono osservazioni di fatto a seguito di una lettura. Posso, se leggo. Allora, prima della votazione, questo per quanto riguarda il mio parere, prima della votazione mi preme fare una piccolissima riflessione che raccoglie appunto i punti di questo documento, che appunto in parte è tronco in quanto manca della parte operativa. La prima riflessione è sulla programmazione. Questa parola è appunto in copertina, ma la ritrovo mancante all'interno delle pagine, perché non vediamo delle azioni strategiche programmatiche, ma più piccoli interventi. E in questo caso qua tanti interventi sono sì volti a un tema turistico, ma meno da un punto di vista della struttura generale della per ALA. Scusatemi in questo momento. E la seconda riflessione è sul termine del tempo. Di fatto sono 7 anni, se vogliamo 78 mesi, da quando questa amministrazione, che è oggi al suo secondo mandato nella quasi completezza della giunta, ha avviato il suo percorso. Eppure molte delle azioni cardine per ALA non sono ad oggi né completate né avviate. Mi fa specie, se ne è parlato anche prima, il punto del polo della protezione civile, dove nella parte strategica uno degli obiettivi è fare il passaggio di proprietà dalla provincia al comune. Non so, nelle domande appunto ci sarà nei prossimi consigli quando entrerà in uso, ma per ora appunto vedo negli obiettivi che c'è solo il passaggio di proprietà. In questo scenario di assenza di programmazione e di opere che attendono da molto tempo, trovo una dicotomia nelle linee strategiche che parlano di grandi progetti molto belli, sognanti, come ha detto il sindaco anche prima, anch'io avevo utilizzato questa parola prima, che però non trovano poi una realizzazione nella parte economica e reale. E mi preme sottolineare il tema della Valdastico, che torna solo all'interno delle linee programmatiche. Faccio una piccola nota. Io qui me l'ero messa sperando che non andasse così, ma mi trovo a leggerla. Mi rammarica vedere che ho fatto 10 domande nel giro di una mezz'ora e mi dispiace perché non vuole essere così. Credo che le domande siano parte puntuali e motivate, non con spirito di fatto di contrasto, siano parte del nostro lavoro di consiglieri, di chi deve essere qui per leggere questi documenti, per capirli, per monitorare, informarsi e verificare. Mi spiace vedere che il collega Mondini ne ha fatte, io ne ho fatte, però mi dispiace moltissimo e mi rammarica vedere il silenzio, perché come ci ricorda spesso la segretaria, questo è il documento più importante del nostro triennio e è quello su cui si possono monitorare future azioni e prospettive, e quindi non è bello vedere che solo in due abbiamo qualcosa da dire a riguardo. Grazie mille.
Grazie consigliera Zomar. Ci sono delle precisazioni che voleva fare l'assessore Speziosi?
No.
Ne vorrei fare più di una precisazione, ma mi limiterò a dire quello che riguarda la norma, nel senso che il documento unico di programmazione, come c'è scritto sul DUP a pagina 4, si compone di due sezioni, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica riguarda il mandato amministrativo, quindi viene messo nero su bianco tutto quello che riguarda il mandato amministrativo, quindi il nostro programma, che è ben che ha dei grossi contenuti, che ha dei grossi importi, non è così come viene detto che ci sono poca programmazione, anzi. E per quanto riguarda invece la parte operativa è quella del bilancio previsionale. Il bilancio previsionale in questa sede non è stato presentato e di conseguenza ritorno a quanto scritto sul documento DUP 2022-2024, che dice appunto che viene redatto in forma semplificata limitatamente alla sola parte strategica, in quanto allo stato attuale non sono fornite tutte le informazioni minime necessarie per poter redare un quadro finanziario ed economico da prendere in considerazione nel periodo. Non ancora è stato fatto, lo stiamo elaborando in questo momento, quindi fare una nota dicendo che mancano i pezzi, diciamola così, mi sembra insomma molto errato, perché è messo nero su bianco nei documenti che sono depositati che si tratta di un deposito di documentazione in base a quello che c'è disponibile ora. Ovviamente non possiamo inventarci il bilancio previsionale per portarlo qui. Ci siamo anche dilungati troppo nel parlare di quello che è il 2022-2024, perché lo faremo a breve, lo faremo nel giro di due mesi e mezzo qui in questa sede, e allora lì potremo parlarne senza dubbio e dilungarci, però altre considerazioni che sono state fatte, mi sembra il silenzio non c'è, da parte nostra c'è la piena disponibilità e le risposte sono state date compiutamente, penso. Quindi insomma, di solito non faccio mai commenti, oggi non ce la facevo a trattenermi, ecco.
Prego sindaco, un attimo, prego.
Ma no, allora ormai sono abituato, no, che ogni volta che parli di bilanci o di previsioni chiaramente non c'è mai la condivisione, ma questo giustamente fa parte del ruolo di ognuno di noi. Dire però insomma che all'interno di questo DUP non c'è di tanto e di più mi sembra un po', sinceramente, un po' eccessivo, perché se si riuscisse a realizzare, noi proveremo a farlo, tutto quello che c'è inserito qua, posso assicurare la consigliera Zomer che questa cittadina cambierà faccia sicuramente. Il centro polifunzionale è stato acquistato solamente 2 anni fa dalla Patrimonio del Trentino e stiamo parlando di 7 milioni di euro che noi porteremo a compimento, ma perché ne abbiamo 3 a bilancio, se vi ricordate bene, per cui i lavori sono già in parte eseguiti, e questa è un'opera che si sta aspettando da oltre 30 anni ad Ara. Chiaro che se noi trovavamo qualcosa di già fatto forse si faceva qualcos'altro, poco l'abbiamo trovato di fatto, dalle scuole al centro, alla caserma dei pompieri, al polo museale che non è mai partito, pur essendo stati ristrutturati anni fa il Palazzo Pizzini, per il quale mai si è pensato cosa farne, eppure il Taddei che mai si è pensato cosa farne. È chiaro che ci vuole tempo, ma ripeto, se qualcosina si trovava già di fatto, ci si concentrava su qualcos'altro magari, per cui questa è la situazione. Speriamo di poter fare tutto noi, ma perlomeno prepariamo la strada per chi verrà dopo di noi. Insomma, questo è chiaro, perché una volta che un progetto è partito, riesci anche probabilmente a portarlo a casa. Se mai lo fai, però mai riesci a portarlo a casa. Dopo sapete perfettamente che la statistica in Italia dice che un'opera che supera i 5 milioni di euro ci vogliono dagli 10 agli 11 anni per completarla. Queste sono le statistiche nazionali, per cui pretendere che opere di 7, 8, 9 milioni siano fatte in 6 mesi, insomma, mi sembra abbastanza fanciullesca come idea, sinceramente. Per quanto riguarda la cultura, cosa su cui stiamo lavorando tanto e ci teniamo in maniera particolare, noi abbiamo avviato con la provincia i contatti per fare una gestione futura, una collaborazione. Noi l'abbiamo fatto un protocollo del 2018, perché prima non c'era nulla del nulla, l'abbiamo fatto, lo stiamo portando avanti. La candidatura alla capitale della cultura è stata fatta in quel modo, per usare una leva nei confronti della provincia affinché possa essere realizzato questo progetto che stiamo portando avanti, che se l'avessimo trovato, ben venga, avremmo già un polo museale fatto e finito, cosa che però purtroppo così non è stato. Quindi la stiamo portando avanti noi, con il tempo dovuto, con le cautele dovute, perché chiaramente si parla di risorse importanti, perché gestire dei musei non è una cosa facile, non è cosa di 1.000 euro sicuramente, cosa che vale milioni di euro, una gestione, se vuoi fare una gestione adeguata. Quindi, ripeto, rispetto dei ruoli di ognuno, e capisco perfettamente le posizioni, però insomma dire che e capisco anche il voto contrario, per carità, insomma, su quello io non discuto, perché la democrazia serve a questo, per votare favorevole, contrario o astenersi, quindi va benissimo, quello non è assolutamente un problema. Però insomma, dire che poco c'è all'interno di questo gruppo mi sembra leggermente eccessivo, ecco, ma questa è la mia dichiarazione di voto e la potrò fare anch'io una volta nella vita, no? Non solo gli altri.
Grazie sindaco. C'era il vice sindaco, voleva aggiungere qualcosa, prego.
Intanto mi piace quello che la consigliera Zomer attentamente ha visto, però mi dispiace, carissima Ilaria, le analisi che magari hai lasciato non so quando, magari potrai farle più avanti in altri momenti, anche perché è sempre facile dire ma qua non c'è niente, ma qua c'è, è sbagliato, ma qua non si propone, ma qua... Ecco, io ti dico una cosa, prendo un esempio per tutte le cose e su tutte le domande che hai fatto, ne prendo un esempio, che è importantissimo, è un servizio parcheggi. Prima il sindaco ti ha esposto benissimo tutto il discorso dei parcheggi, però io aggiungo un qualcos'altro, ma proprio per farti capire certe cose. Non è vero che nel comune di Ala o in questi bilanci o in questo dupo, quello che si porta perché per fare le opere ci vuole del tempo, non si è pensato al centro storico, perché 2 anni fa abbiamo pensato al centro storico di Ala, e quando tu sarai magari, e ti auguro di essere magari anche al mio posto assieme al sindaco che ci sarà, ecco, vanno valutate tante cose. Perché? Allora, se in quel di Ala magari si sono spesi 100 o 150 mila euro per i parcheggi o qualcosina di più, perché non ricordo bene, e ti dico anche dove, parcheggio dell'Eurospar, è altrettanto giusto e equilibrato che dobbiamo pensare anche a spendere altro capitale per altre difficoltà di parcheggio. Ecco perché ti trovi adesso dentro in quel dupli, ti trovi Chizzola, ti trovi Serravalle, ti trovi Muravalle, ti trovi quello che ti trovi. Perché così? Perché se no, un buon Trentino, un buon Malense, fa tutta Ala. Hai capito, Ilaria, quello che voglio dire? Allora, questo vale per qualsiasi altro servizio. Sarete voi giovani del futuro, ma ricordate che io è 20 anni che sono qua, no? Dalla consigliatura Tomasoni alla consigliatura Suini, no? D'accordo? Ecco, io ho visto gradatamente, ho visto anche dei momenti morti purtroppo dentro qua, e me li ho trovati assieme al mio sindaco di adesso a svilupparli insieme ai miei colleghi assessori e consiglieri, a svilupparli, portarli là. Ma perché? Perché prima purtroppo ci saranno state le motivazioni che non vado a cercare, ok? Non hanno potuto offrire niente. Speriamo che tante cose come il centro polifunzionale, che è scaturito dal sindaco Suini, venga portato a fine, compimento con questa anche caserma di Vigili del Fuoco, che oramai è l'unico comune forse in tutto il Trentino che c'è una idonea caserma di Vigili del Fuoco. Però a fare le chiacchiere o a fare i documenti di voto come fa il nostro carissimo consigliere, e lo ripeterò a lui quello che ho detto stasera, Mondini, sono chiacchiere e basta, sono chiacchiere da scuola e basta, perché ci vogliono i fatti, Ilaria. Io mi affogo perché mi conosci, no? Bisogna le robe proprio prenderle per mano, e ti auguro per questo comune di Ala, perché voi siete i giovani, altri giovani ci sono qua dentro, da Gianni a Gabriele, ma non pensate alle belle parole letterate che si possono scrivere anche nelle dichiarazioni di voto. Bisogna realizzarle, Ilaria, e ve lo auguro, sapete? Ti ho preso solo, potrei prenderne 3.000, perché c'è dentro il Pont dell'Ares? Perché l'anno scorso ci ha preso in contropiede, e allora stanno lo ripoponiamo, perché la Valle dell'Ala, se non sai, il comune di Ala è partito, la prima industria era il legname, la legna, i primi introiti del comune di Ala era la legna, poi sono venuti i velluti, d'accordo, dopo Taddei, e avanti. Come siamo arrivati? Bisogna andare a sistemarlo. L'anno scorso l'abbiamo messo una parte ordinaria con un bel lamierone, perché messo in sicurezza, e stanno, vediamo di realizzarlo. E non costa poco, anche se in fondo è la Valle dell'Ala, ecco perché c'è dentro. Non perché prima l'abbiamo tirato via, dopo lo mettiamo dentro, perché ci sono anche queste possibilità. E per fortuna questi bilanci, e la mia collega, sono stato anch'io assessore al bilancio, ok? E qualcosina ho capito, mi hanno insegnato i vari funzionari. Una cosa bella di questi bilanci è che tu puoi fare anche 10 variazioni in un anno, perché come diceva il sindaco prima o l'assessore Speziosi, le cose cambiano. Adesso tu scavi e c'è scritto X, e dopo serve X più X più X, ecco che allora si fanno le variazioni di bilancio. Ma è normale, è normalissimo, ok? Grazie, scusatemi.
Grazie Vice Sindaco. Io però dovrei passare alla votazione, perché avete già fatto la vostra dichiarazione di voto, consigliere Zumbra. Sì. No, era una... Sì, sì, certo. Allora, le do...
Grazie mille, perché appunto giusto che c'è il microfono, era una dichiarazione di voto, tra l'altro mi dispiace perché, dico, era condivisa, mi dispiace perché il collega non c'è, quindi la cosa giusta è dire era condivisa da entrambi, logicamente ognuno ha scritto i suoi pensieri e li abbiamo poi messi assieme così. Rispondo solo in due punti, parto dalla parola normale che ha detto adesso l'assessore, grazie per l'augurio. E è normale probabilmente nel nostro ruolo fare questo tipo di domande, ma io la ringrazio, Luigino ti ringrazio che mi hai spiegato il discorso del Pont dell'Ares, banalmente era la risposta alla domanda di prima, ma ben venga, è normale che io noti che c'era 8 qui e c'è 30 qui, ben venga che tu mi rispondi, quindi questa è la normalità, mi dispiace quando non c'è, mi dispiace per i colleghi indubbiamente, però questa è la normalità, e mi dispiace vedere un atteggiamento difensivo a fronte di quello che dovrebbe essere il nostro ruolo prima di tutto, un ruolo attento, questo è. Se io arrivo qua e non mi diverto a leggere questi documenti, io lo vedo come il parallelo di quello che tu mi hai detto prima, che arrivi come assessore al bilancio e fai un percorso per comprendere, punto. Non credo che ci debbano essere remore rispetto a quello. C'è poi il discorso della dichiarazione che, per l'appunto, sarà contraria sull'aspetto delle scelte politiche, ma questo è in dubbio. Sono i 39, ai 40 chiudo, Gianni, scusatemi, e rispondo solamente rispetto a quello che diceva l'assessora sul tronco, non era polemico, era esattamente quello che anche noi abbiamo letto nella premessa. Cioè è un preso atto che andremo a ridiscuterlo a gennaio. Queste sono le osservazioni, tanto che tolta un'unica domanda sulla parte da pagina 50 in poi, che era la parte economica, ed era una domanda su queste tre che ha trovato risposta, tutto il resto è sulla parte strategica, per cui io trovo le nostre domande puntuali e corrette. Chiudo.
Grazie consigliera Zomer. Passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti, scusate. Astenuti? Tre? Martinelli, Giorgi, Zendri. Contrari? Uno. Zomer. Bene, non c'è immediata eseguibilità, il punto è approvato. Prima di salutarvi in questa serata, volevo dire, c'è arrivata notizia dalla nostra consigliera Cattoi, che oggi non c'è e vi manda i saluti perché è in Parlamento in questo momento. Mi sembrava giusto dirvi che è appena stata votata all'unanimità in Parlamento una mozione contro la violenza, con iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, a firma di tutti i gruppi politici. Queste sono cose che a noi fanno sempre piacere, mi piaceva condividerlo con noi perché mi sembra una giusta chiusura del Consiglio Comunale. Esatto, ricordiamo il convegno di domani sera a Palazzo Pizzini alle 20:30, per chi possa esserci, anche se penso che ci voglia la prenotazione, da quello che ho capito. Perfetto. E sono le 20:41, la seduta è conclusa. Vi auguro una buona serata e una buona notte.